Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jeans or Robbie Jeans. Capitolo 23.
Way out in Reno, Nevada, where the romances bloom and fade, there was a Philadelphia lawyer making love to a Hollywood maid. Come love and we'll go rambling down where the lights are so bright. I'll win you a divorce from your husband.
Alla fine l'aria sonnolenta fu rimescolata e con energia. Il processo per omicidio arrivò in tribunale. In paese diventò immediatamente il principale argomento di conversazione. Ogni riferimento all'omicidio gli mandava una scossa al cuore, perché la sua coscienza tormentata e le sue paure quasi lo convinsero che questi commenti fossero pronunciati a portata delle sue orecchie come dei test. Non vedeva come potesse essere sospettato di sapere qualcosa dell'assassinio, ma pure non riusciva a sentirsi tranquillo nel mezzo di questi pettegolezzi. Gli provocavano continuamente i brividi freddi. «Huck, hai detto a nessuno quella cosa?»
«Quale cosa?»
«Tu lo sai quale?»
«Ah, certo che no!»
«Manco una parola?»
«Nemmeno una sola parola, giuro! Perché me lo chiedi?»
«Beh, ci avevo paura!»
«E dai, Tom Sawyer!» Non restiamo vivi 2 giorni se salta fuori, lo sai.
Tom si sentì più tranquillo. Dopo una pausa, «Huck, nessuno sarebbe capace di farti parlare, no?»
«Farmi parlare? Dai, se voglio che quel diavolo di un mezzo sangue mi affoga, allora mi fanno parlare. Non è che c'è un altro sistema?»
«Beh, allora è ok. Dico che siamo sicuri, finché teniamo il becco chiuso. Ma giuriamo un'altra volta lo stesso. È più molto sicuro.»
«D'accordo.»
E allora giurarono di nuovo con una preoccupata solennità. «Che si dice in giro, Huck? Ne ho sentite un sacco.»
«Che si dice? Beh, è solo Muff Potter, Muff Potter, tutto il tempo. Mi fa sudare freddo tutto il tempo e allora c'ho voglia di andarmi a nascondere.»
«Lo stesso che sento dire io. Mi sa che è fritto. Non ti dispiace per lui qualche volta?»
Quasi sempre, è buono per nulla, ma non ha mai fatto niente di male a nessuno. Va giusto a pescare un po' per fare i soldi per berci sopra e si riposa il giusto. Ma Dio buono, quello lo facciamo tutti, almeno quasi tutti noi, predicatori e simili. Ma lui è buono. Mi ha dato mezzo pesce una volta, quando non bastava per 2, e un sacco di volte mi ha dato una mano quando stavo messo male.
Beh, Huck, a me mi ha aggiustato l'aquilone e mi ha attaccato l'amo alla lenza. Mi piacerebbe poterlo fare uscire di là.
Dio, non possiamo farlo uscire, Tom. E poi non servirebbe a niente, lo riprenderebbero.
Ma io lo odio che parlano di lui come il diavolo quando non l'ha mai fatto, quello.
Anche io, Tom. Dio, li sento dire che pare il più infame criminale del paese. E gli pare strano che non l'hanno impiccato prima.
Sì, lo dicono in continuazione. Li ho sentiti dire che loro lo linciano se lo liberano.
E lo farebbero pure.
I ragazzi parlarono a lungo, ma gli fu di poco sollievo. Mentre calava la sera, si ritrovarono a gironzolare nelle vicinanze della piccola prigione isolata, forse con una speranza indefinita che succedesse qualcosa che li potesse sollevare dalle loro angustie. Ma non accadde nulla. Sembrava che non ci fossero angeli né fate interessati a questo prigioniero senza fortuna. I ragazzi fecero come avevano fatto spesso prima. Andarono alle grate della cella e diedero a Potter del tabacco e dei fiammiferi. Stava al piano terra e non c'erano guardie. La sua gratitudine per i loro regali aveva sempre rimorso la loro coscienza prima. Li ferì più a fondo che mai stavolta. Si sentirono vigliacchi e traditori al massimo grado, quando Potter disse:
«Siete stati tanto buoni con me, ragazzi, meglio di tutti gli altri in questo paese. E io non lo dimentico, no, davvero. Spesso mi dico tra me, dico io, ho aggiustato gli aquiloni, eccetera, a tutti i ragazzini, e gli ho fatto vedere tutti i punti buoni per la pesca. E sono stato sempre amico come potevo. E ora che il vecchio Muffin è nei guai, se lo sono dimenticato tutti. Ma Tom no, e Huck no. Loro non dimenticano, dice io. E io non li dimentico. Beh, ragazzi, ho fatto una cosa terribile. Ubriaco e impazzito quella volta. È solo così che me lo spiego. E ora mi tocca penzolare per questo. Ed è giusto. Giusto e meglio, mi sa, spero, comunque. Beh, non ne parliamo. Non voglio che voi state male. Voi siete stati miei amici. Ma quello che voglio dire è, voi non ubriacatevi mai, e allora non finirete mai qui. Mettetevi un po' più a sinistra, ecco, così. È un gran conforto vedere facce amiche quando uno sta così nei guai. E non viene nessuno meno che voi. Buone facce amiche, buone facce amiche. Salitevi sulla schiena dell'altro e fatemele toccare. Ecco, diamoci la mano. Le vostre ci passano tra le sbarre, ma la mia è troppo grande. Mani piccole e deboli, ma a Muff Potter l'hanno aiutato un sacco, e se potevano lo aiutavano di più.
Tom andò a casa abbattuto, e quella notte i suoi sogni furono pieni di cose orribili. Il giorno dopo e quello seguente se ne stette dalle parti del tribunale, attirato dal quasi irresistibile impulso di entrare, ma forzandosi a restare fuori. A Huck succedeva la stessa cosa. Si evitavano con attenzione. Tutti e due si allontanavano ogni tanto, ma la stessa lugubre attrazione dopo un po' li riportava indietro. Tom teneva le orecchie aperte quando i perdigiorno uscivano tranquillamente dal tribunale, ma raccoglieva invariabilmente notizie angoscianti. La morsa si stringeva sempre più implacabile sul povero Potter. Alla fine del secondo giorno, la chiacchiera del paese era che la testimonianza di Injun Joe rimaneva solida e incontestabile, e che non c'era il minimo dubbio su quale sarebbe stato il verdetto della giuria. Tom restò fuori fino a tardi quella sera e venne a letto per la finestra. Era in uno stato di agitazione terribile. Ci vollero 2 ore prima che si addormentasse. Tutto il paese arrivò a frotte in tribunale il mattino seguente, perché quello doveva essere il grande giorno. Entrambi i sessi erano rappresentati più o meno allo stesso modo nell'uditorio affollato. Dopo una lunga attesa, i giurati sfilarono nell'aula e presero i propri posti. Poco dopo, Potter, pallido e smunto, esitante e disperato, fu condotto dentro, in catene, e fatto sedere dove tutti gli occhi curiosi lo potevano fissare. Non meno appariscente era Injun Joe, impassibile come non mai. Ci fu un'altra pausa. Poi il giudice arrivò e lo sceriffo dichiarò aperta l'udienza. Seguirono il solito parlar sottovoce tra gli avvocati e il riordino delle carte. Questi dettagli e i conseguenti ritardi crearono un'atmosfera di attesa che era tanto di effetto quanto avvincente. Poi fu chiamato un testimone, che dichiarò di aver scoperto Muff Potter che si lavava nel ruscello a un'ora presto la mattina in cui era stato scoperto l'omicidio, e che subito era strisciato via di nascosto. Dopo qualche altra domanda, la pubblica accusa disse: "A voi il testimone." Il prigioniero alzò gli occhi per un attimo, ma li fece cadere di nuovo quando il suo avvocato disse: "Non ho domande da fargli." Il testimone successivo provò il ritrovamento del coltello vicino al cadavere. Il pubblico ministero disse: "A voi il testimone." "Non ho domande da fargli", rispose l'avvocato di Potter. Un terzo testimone giurò di aver visto spesso Potter in possesso del coltello.
"A voi il testimone."
L'avvocato di Potter rinunciò ad interrogarlo. Le facce del pubblico incominciavano a tradire fastidio. Che quest'avvocato intendesse buttar via la vita del suo cliente senza un tentativo. Diversi testimoni deposero sul comportamento colpevole di Potter quando fu portato sulla scena dell'assassinio. Gli fu permesso di lasciare il banco dei testimoni senza essere controinterrogati. Ogni dettaglio degli avvenimenti compromettenti accaduti al cimitero quel mattino, che tutti i presenti ricordavano così bene, fu riferito da testimoni attendibili, ma nessuno di loro fu controinterrogato dall'avvocato di Potter. La perplessità ed il malumore del pubblico furono espressi con mormorii e provocarono un rimprovero del giudice. Poi il pubblico ministero disse:
"Col giuramento di cittadini, la cui semplice parola è al di sopra di ogni sospetto, abbiamo potuto attribuire questo orribile delitto, senza ombra di dubbio, all'infelice detenuto alla sbarra. Per noi il caso si chiude qui."
Al povero Potter sfuggì un lamento. Si portò le mani al viso e si dondolò lentamente avanti e indietro, mentre un penoso silenzio regnava nell'aula. Molti uomini si commossero. E molte donne manifestarono la loro compassione con le lacrime. L'avvocato difensore si alzò in piedi e disse: "Vostro onore, nelle nostre dichiarazioni all'inizio di questo processo avevamo accennato all'intenzione di provare che il nostro cliente ha perpetrato quest'atto spaventoso sotto l'influsso di un delirio cieco e irresponsabile prodotto dall'ubriachezza. Abbiamo cambiato idea. Non produrremo quest'istanza." Poi al cancelliere: "Chiamate Thomas Sawyer." Tutte le facce nell'aula, compresa quella di Potter, si accesero di uno stupore confuso. Tutti gli occhi si attaccarono con interesse meravigliato su Tom, mentre si alzava e prendeva posto sul banco dei testimoni. Il ragazzo sembrava sufficientemente fuori di sé, perché era spaventatissimo. Fu pronunciato il giuramento. "Thomas Sawyer, dov'eri il 17 di giugno verso la mezzanotte?" Tom guardò la faccia di pietra di Injun Joe e la sua lingua lo tradì. Il pubblico ascoltava col fiato sospeso, ma le parole si rifiutavano di uscire. Dopo qualche momento, tuttavia, il ragazzo ritrovò un poco della sua forza e riuscì a metterne quanto bastava nella sua voce da far sentire a una parte del pubblico: "Al cimitero. Un po' più forte, per favore. Non avere paura. Eri al cimitero." Un sorriso sprezzante guizzò sulla faccia di Injun Joe. "Eri da qualche parte vicino alla tomba di Horse Williams?"
"Sì, signore."
"Parla solo un pochettino più forte. Quanto vicino eri?"
"Vicino come sono a lei."
"Eri nascosto o no?"
"Ero nascosto."
"Dove?"
"Dietro gli olmi che stanno sul ciglio della tomba."
Injun Joe dette in un sussulto appena percettibile. "Nessuno con te?"
"Ero andato con..."
"Aspetta, aspetta un momento. Non importa fare il nome del tuo compagno. Lo produrremo al momento opportuno. Hai portato niente con te là?"
Tom esitò e apparì confuso.
"Parla, ragazzo mio, non essere diffidente."
La verità è sempre rispettabile. Che cosa hai portato là?
Solo un gatto morto.
Ci fu un momento di ilarità che il giudice fermò. Produrremo lo scheletro di quel gatto. Adesso, ragazzo mio, dicci tutto quello che è successo. Dillo a modo tuo, non tralasciare niente e non avere paura.
Tom incominciò, esitante da principio. Ma via via che si scaldava sull'argomento, le parole fluivano sempre più facilmente. In breve non si sentì altro rumore che la sua voce. Tutti gli occhi si fissarono su di lui. Con la bocca aperta e il fiato sospeso, il pubblico pendeva dalle sue parole, perdendo la nozione del tempo, rapito dal fascino agghiacciante della storia. La tensione repressa raggiunse l'apice quando il ragazzo disse: «E come il dottore ha colpito con la tavola e Muff Potter è caduto, In Jun Jon è saltato col coltello e...» Veloce come un lampo, il mezzo sangue si catapultò verso una finestra. Si fece largo tra tutti quelli che cercavano di bloccarlo e si dileguò.
Your hands are so pretty and lovely, and your form is so rare and divine. Come go back with me to Philadelphia, and leave this wild cowboy behind. Now tonight, back in old Pennsylvania, amongst her beautiful pines, there's one less Philadelphia lawyer in old Philadelphia tonight.
Capitolo 24. Tom fu ancora una volta un risplendente eroe, il cocco dei vecchi, l'invidia dei giovani. Il suo nome finì addirittura sull'immortale stampa, perché il giornale del paese lo magnificò. Alcuni credettero che sarebbe addirittura diventato presidente se avesse evitato di farsi impiccare. Come sempre, il mondo mutevole e irragionevole accolse Muff Potter in seno e lo coccolò tanto generosamente quanto prima lo aveva maltrattato. Ma questi comportamenti fanno onore al mondo, perciò non è bene trovarvi delle colpe. I giorni di Tom erano giorni di gloria ed esultanza per lui, ma le sue notti erano tempo di orrore. In Jun Jo imperversava in tutti i suoi sogni e sempre con la morte nei suoi occhi. Quasi nessuna tentazione poteva convincere il ragazzo ad andar fuori dopo il tramonto. Il povero Huck era nello stesso stato miserabile e di terrore, perché Tom aveva raccontato tutta la storia all'avvocato la sera prima del gran giorno del processo, e Huck aveva una paura matta che la sua parte in quell'affare potesse ancora venir fuori, sebbene la fuga di In Jun Jo gli avesse risparmiato la sofferenza di testimoniare in tribunale. Il povero diavolo aveva ottenuto dall'avvocato la promessa della segretezza, ma con questo, da quando la coscienza tormentata di Tom era riuscita a spingerlo di notte alla casa dell'avvocato e a strappare una storia agghiacciante da labbra che erano state sigillate col più cupo e spaventoso dei giuramenti, la fiducia di Huck nella razza umana era quasi annientata. Di giorno la gratitudine di Muff Potter rendeva Tom felice di avere parlato, ma di notte si pentiva di non essersi sigillato la bocca. Metà del tempo Tom aveva paura che Injun Joe non sarebbe mai stato catturato. L'altra metà temeva che lo sarebbe stato. Era certo che non si sarebbe mai più sentito sicuro finché quell'uomo non fosse morto e lui avesse visto il cadavere. Erano state offerte ricompense. La campagna era stata setacciata, ma non era stato trovato nessun Injun Joe. Una di quelle meraviglie che sanno tutto e che incutono timore, un detective, venne su da St. Louis, mise il naso dappertutto, scosse la testa, si mostrò avveduto ed ebbe uno di quei stupefacenti successi che i membri di quell'arte raggiungono di solito, cioè a dire «trovò un indizio». Ma non si può impiccare un indizio per omicidio. E così, dopo che il detective ebbe finito e se ne fu tornato a casa, Tom si sentì insicuro come lo era prima. I giorni trascorrevano lenti e ciascuno lasciava dietro di sé un po' del peso dell'apprensione.
The world's strongest heartstrings are broken in twain by the absence of loved ones and home. Goodbye to my stepstone, goodbye to my home. God bless the ones that I leave with a sigh. The fields will be white.